Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Preghiamo in silenzio il Signore per accogliere la sua parola. Riempici, Signore, col tuo Santo Spirito. Sia il tuo Spirito a guidarci alla fonte della carità, dell'amore. Ci faccia sentire Lui l'esperienza della tua paternità e del nostro essere figli. Che rigenera la vita, ci dona ali per volare lontano, ci dona speranza per vedere a quale grande promessa risponde la tua fedeltà. Donaci, oh Signore, questo tuo spirito, spirito di santità e d'amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, leggiamo stasera, ecco, uno di quei testi importanti. Tutta la parola di Dio è importante. Però è innegabile che ci sono dei testi, delle perle, no? All'interno della Bibbia, dei Vangeli stessi, delle perle preziose, ecco, incastonate, no? Pietre preziose, incastonate in questa struttura tutta importante, bella, forte, no? Che è la parola. Ecco, stasera ci fermiamo seguendo il cammino liturgico, no? Non tanto sul testo di domenica a cui avevo già accennato la volta scorsa, invece ci fermiamo, come avevo già accennato, no? Anticipato, sul testo che stavolta anticipiamo, quello del mercoledì delle ceneri, che però leggiamo tutto, perché nel mercoledì delle ceneri si legge un po' decurtato, cioè questa parte, no, del discorso della montagna, perché poi la parte centrale di questo testo si legge due giorni dopo, mi pare, no? Nei giorni feriali. Invece no, noi leggiamo tutto il testo. Quindi il capitolo 6, siamo al capitolo 6 di Matteo, e leggiamo dal primo versetto fino al versetto 18. Cioè, sono 18 versetti che, ripeto, mercoledì delle ceneri sentiremo a metà, perché una parte, la parte centrale, no, è stata, purtroppo, dico, per motivi di lunghezza, forse sarebbe stato un testo un po' troppo lungo, però secondo me no, va letto, andrebbe letto anche nel contesto, no, totale, no, perché si coglie, ecco, un aspetto fondamentale, no?
Quindi,
capitolo 6 di Matteo,
1, 18.
State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Fermiamoci un momento, ripercorriamo nel silenzio questo testo, poi dirò qualche spunto di riflessione.
Thank you.
Allora, proviamo ecco, a guardare un po' questo testo. Lo guardiamo cercando di cogliere ecco, un po' una struttura, in questo caso ci può aiutare ecco, provare a strutturare il testo, soprattutto perché è abbastanza evidente, no? Parlavamo a volte dell'attenzione a parole chiavi, no? Oppure dei concetti simbolici, no? L'immaginazione. E qui, beh, certo, le parole chiavi ci sono delle parole ripetute, no? Ma non solo sono ripetute, ma proprio si può dire con un ritmo, no? Perché c'è proprio una struttura di pensiero, no? E di espressione, anche proprio letteraria, no? Ripetuta tre volte, sempre allo stesso modo, con la stessa costruzione, quindi non si può fare a meno di vederla, no? Quindi ripercorriamola così, questa struttura. E vedete anche il motivo per cui, come vi ho detto, per esempio, ecco, un po' per sistemarla meglio quella struttura, e nel testo che ascolteremo mercoledì è decurtata una parte che sembra in parte rompere quella struttura, no? Perché la parte centrale di questa struttura allora si allarga come un prolungamento. Allora, beh, si può anche forse, come dire, togliere questa postilla, ma non è una postilla, no? Perché nella struttura ci sta, no? Quel centro. Ecco, diventa, allora la parte centrale si allarga in un certo senso. Se no, ripeto, abbiamo sempre la stessa struttura che si ripete. Cioè, prima un avvertimento iniziale, no? La struttura del testo è molto chiara. C'è un avvertimento iniziale. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Ricordate che avevamo detto la volta scorsa che proprio il testo prima di questo finisce con quella frase, anche quella importantissima, una frase chiave, che poi appunto qui viene sviluppata. No? Come se qui, ecco, Gesù ci mettesse, come si può dire, a parte, ci condividesse con noi un segreto per essere pieni della pienezza di Dio, come dice prima. Siate pieni, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Siate pieni della pienezza di Dio, del Padre vostro celeste. E come si fa a essere pieni di quell'amore, capace di amare anche il nemico, no? Come? Qui è il punto. Perché abbiamo capito il cosa, no? E come si fa? Che certe volte è più importante del come, no? Del cosa, scusate, perché il cosa ci arriviamo tutti. Se crediamo in Dio e se accettiamo Gesù Cristo, penso che quante volte abbiamo sentito, no? L'invito ad amare. Tante volte. E Gesù ci dà adesso il come, insieme al cosa. Perché ribadisce anche il cosa, il contenuto di quest'amore, e anzi ce lo esplicita nel senso più profondo e più vero, perché è importante pure quello, naturalmente, capire meglio che non è un sentimento. Gesù non sta parlando semplicemente di un sentimento, no? Di dono di sé, no? Che ci spinge verso l'altro, no? Che cosa ci muove? E come poi viverlo. E siamo quindi a questo testo che, ripeto, è il cuore, il centro, no? Del discorso della montagna, che è costruito simmetricamente, no? proprio centrato su questo testo. Quindi le beatitudini fanno da portale d'ingresso, diciamo così, poi però qui c'è il cuore, il centro, proprio in questo testo del discorso della montagna. E allora, ecco, la giustizia, la vera legge, la vera giustizia che Gesù propone, quella che supera quella dei farisei e dei pubblicani di cui parlava prima. Qual è questa giustizia che supera quella dei farisei e dei pubblicani? Lo dice in poche parole all'inizio, appunto, in quel state attenti, quel richiamo. A non praticare la vostra giustizia, mettere in atto, praticare. Perché quella è la giustizia, è ciò che mettiamo in atto di buono. Però attenzione, non fatelo davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Altrimenti, ecco, è vanificato lo sforzo. È vanificato, è reso vano. Perché lo facciamo per ricevere. Tra l'altro qualcosa di così povero, l'ammirazione degli altri, che oggi c'è e domani si può trasformare nel contrario, come è successo a Gesù, no? Il giorno prima l'hanno osannato, il giorno dopo l'hanno crocifisso. Voglio dire, gli uomini siamo questi. Un giorno esaltiamo le persone, il giorno dopo le uccidiamo. Può succedere. Dio non è così. Dobbiamo cercare qualcosa di più profondo. Dunque, non una giustizia dell'apparenza, dell'apparire. Guardate che è molto attuale questo testo, perché oggi viviamo proprio nella logica dell'apparire. No? Si fa di tutto per essere, no, notati dagli altri, no? O per avere il plauso degli altri. Tante volte quasi si può dire se certe cose ci dobbiamo domandare se le facciamo realmente solo per avere, no? Un riconoscimento di qualcuno. O se le facciamo perché veramente ci crediamo. Questo testo ci porta a questa essenzialità e autenticità. Ma quale? Perché qui Gesù poi ci lancia, come si può dire, un riferimento è ancora più prezioso, direi. Perché Gesù non corregge solo un atteggiamento sbagliato, ci dice qual è quello giusto. La vera giustizia, dove sta? La cosa giusta, che riempie della pienezza di Dio. Altrimenti siamo vuoti, appunto. Apparenza. Cioè, le due possibilità sono queste: la pienezza, l'autenticità e il vuoto. Nemmeno tra male e bene, vedete, si gioca a volte con vivere anche la figura di Gesù tra il vuoto, no, e la pienezza. Perché ci può essere una falsa pienezza. Pensiamo che stiamo seguendo il Signore. E forse non è così. Questa è la logica quaresimale, direi, no? Il tempo di quaresima dovrebbe essere proprio questo tempo in cui, ecco, ci si rivolta un po' come Calzini, no? Sotto sopra, per vedere se realmente quello che viviamo, ecco, è autentico. Ho falsato da questo, ecco, apparire, o farlo per qualcuno. Dunque, quando fai l'elemosina, e incomincia appunto quella struttura, no? Dove ripete per tre volte, ripeto, la stessa struttura di pensiero, no? Legata a quelle che erano le tre opere della pratica religiosa che i rabbì, i farisei insegnavano come la via per, ecco, concretizzare la giustizia, la legge. L'elemosina, la preghiera, il digiuno. E vediamo sempre questa stessa, ripeto, struttura di pensiero. Quando fai l'elemosina, non suonare, non, prima c'è un non fare così. Quando pregate, non fate così. Perché dice, chi fa in quel modo, hanno già ricevuto la loro ricompensa, ritorna sempre questo ritornello, hanno già ricevuto la loro ricompensa, non fate come gli ipocriti, e sempre per tutte e tre le volte ritorna questa parola, ipocriti, gli ipocriti, gli ipocriti. Altrimenti hanno già ricevuto, in verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa, è sempre anche questo ritornello. Invece, invece, c'è cioè sempre questo invece, quando fai l'elemosina, tu, mentre fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra, e c'è la proposta positiva, quindi tu negativo, il perché, il vuoto che questo crea, la ricompensa umana, puramente umana, e poi il positivo invece. Quindi il discorso di Gesù diventa poi positivo, ci dice quello che dovremmo vivere come elemosina, come preghiera, come digiuno. E sempre dice, alla fine, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Altra frase che ritorna come, ecco, ritornello, no? Come un ritornello. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. La radice è un po' diversa, da, perché prima parla di ricompensa, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Qui la radice che usa è un altro, un verbo che può significare anche restituire, oppure donare. È un verbo composto, donare da, no? Da parte di, un ritornare, qualcosa che ci ritorna da parte di Dio. E non è, vedete, il sostantivo, è un verbo. Perché quella degli uomini è la ricompensa, il salario, tra virgolette, no? Potrebbe anche essere tradotto così quella parola. È una cosa che ti viene data, una cosa. E finisce lì. Finisce lì. Invece l'azione di Dio è un'azione, è un'azione di restituzione, ma di, non di cose. Ovviamente la ricompensa di Dio non è materiale. Che cosa restituisce Dio? Che cosa dà Dio? Cerchiamo di capirlo, no? Dal contesto, da quello che dice Gesù, cerchiamo di capirlo. Che cosa ci guadagniamo realmente? Nel segreto. Anche questa parola, vedete, è un'altra parola che ritorna, no? Nel segreto, nel segreto. Anzi, quando poi parla della preghiera, diventa la parola chiave per interpretare in positivo la preghiera. Dunque, tre dimensioni che hanno a che fare l'elemosina in modo molto chiaro, non ci vuole una grande spiegazione, no? L'elemosina con l'altro, con il prossimo, con l'altro uomo, con gli altri. La preghiera con l'altro, con la maiuscola, il rapporto con Dio. E il digiuno, il rapporto con le cose, Vedete, in queste tre parole, in queste tre pratiche c'era un po' sintetizzato quello che era appunto un equilibrio personale, un modo di vivere, il rapporto con gli altri, con Dio, con le cose, tutta la nostra vita, tutta la nostra vita. Qual è l'invito di Gesù? Gesù, vedete, insiste su questo segreto, segreto, di non fare le cose davanti agli altri per apparire, per avere una ricompensa, che appunto, se ricevi, se aspetti quella, sì, ti può pure venire, e finisce lì. Hanno già ricevuto quella ricompensa, come una cosa già data, già finita. Gli ipocriti. Mi fermerei su questa parolina, perché una parola che ci fa capire bene è appunto è questa, ipocritas, no? Gli ipocriti. Non sapete come gli ipocriti, ripetuto tre volte, tutte e tre le volte. Chi erano gli ipocriti? E la stessa parola la usa San Paolo in un passaggio anche lì fondamentale, importantissimo, della lettera ai Romani, quando dice al capitolo 12: la vostra carità non sia ipocrita. Tradotto, non sia falsa. Ma, ripeto, il senso non è soltanto di una falsità, diciamo, no? Anche qui, l'ipocrita di cui sta parlando, no, Gesù, allora approfondiamo, non è solo l'atteggiamento falso, perché per noi in italiano l'ipocrita è una persona falsa. A quel tempo l'ipocrita chi era? Attenzione, l'ipocrita in greco, quella parolina, aveva un significato direttamente legato a che cosa? Alle maschere del teatro. Le maschere del teatro sono l'ipocrita. Le maschere. Quindi gli attori. Gli attori del teatro. Quando uno rappresenta qualcosa al teatro, beh, certo. Beh, quando arrivano gli applausi, si sente, no? Realizzato. Che mestiere, no? Difficile, no? Per certi versi. Perché, vedete, può far fuorviare in un modo spaventoso. Lo vediamo, le famose star, per modo di dire, no? Sì, sta nello spettacolo, poi nella vita tante volte altro che star, no? Perché appunto l'ipocrita è soddisfatto lì, sulla scena. È molto forte l'immagine che usa, no? Gesù e San Paolo lì nella lettera ai Romani. L'ipocrita è soddisfatto quando è sulla scena, quando è fuori scena se non lo chiamano a fare più o film o cosa, esce pure, no? Di testa. Successo, gente che si è esaurita, gente che no, perché la sua vita è lì sulla scena. E invece quella non è la vita. Non è la vita. Allora capite, la carità, l'amore di cui aveva parlato prima, no? Non si può realizzare come ipocriti, cioè come protagonisti, attori protagonisti. Perché non siamo noi protagonisti assoluti sulla scena. L'ipocrita vede solo se stesso, mette al centro se stesso e aspetta per l'applauso, ma finisce lì, quando si chiude il sipario, è finito, è triste questo. Per questo che poi in realtà per alcuni il sipario non si chiude mai, perché anche quando non sono sulla scena continuano a fare scena, perché è l'unica cosa che gli dà soddisfazione, no? Oggi poi i mezzi di comunicazione lo permettono, una volta no, ma oggi hanno questa possibilità di stare sempre, no, sulla scena, tra giornali, televisioni, immagini, cose, no? Poveri loro, perché non è che facendo così migliorano molto la loro situazione, la peggiorano semplicemente. Perché l'uomo non è fatto per fare l'ipocrites. Quello può essere di un momento, ci può stare. Beh, uno ha quelle capacità, le giochi pure, è bello, si può trasmettere un messaggio positivo, però poi, no, punto, finisce lì. Sai, trasmette un messaggio positivo, poi questo, anche oggi è da vedere anche questo. Ma finisce lì. La vita è un'altra cosa. La vita non mette al centro noi, tutto intorno a te, dicevo, no? Una famosa pubblicità, tutto intorno a te. No, tutto intorno a te no, proprio niente, intorno a te. Non siamo noi il centro. L'ipocrita è quello che vive per se stesso. E cercando, ripeto, la conferma degli altri. Senza quello non vive. È una vita vampiresca, tra virgolette. Infatti oggi vanno molto di moda vendere vampiri, cose varie, perché appunto ho bisogno di qualcuno, no? Ma è falsa questo bisogno. Non è vero. Non è vissuto autenticamente, no? Perché non è reciproco. Io ho bisogno di te. Poi ti lascio quando non ne ho più bisogno. O cambio, tanto trovo qualcun altro. Ecco allora, invece, Gesù che ti dice, l'elemosina, non sappia la tua destra ciò che fa la sinistra. Non cercare applauso nemmeno da te stesso, per te stesso. Farlo e basta. Se devi aiutare qualcuno, farlo e basta, perché ci credi, perché è quello che vuoi, punto. E il Padre tuo ti restituirà. Che vede nel segreto. Il segreto. Permettetemi un salto, vado all'ultima, perché poi appunto lascio la centrale perché? Perché appunto è sviluppata di più, proprio per questo, perché è quella centrale che spiega le altre due. Perché sto benedetto un segreto, è lì il segreto, la chiave, no? È proprio in quella parolina lì, nel segreto, nel segreto. E perché nella preghiera poi dice, come ho detto, aggiunge, entra nel segreto. Quindi la preghiera ci fa entrare nel segreto, dove poi veniamo anche ricompensati dal Padre. E allora è la più importante. Non a caso Gesù la mette al centro, no? Matteo ci restituisce questo quadro bellissimo. Perciò la lascio per ultima. Andiamo al digiuno, no? Saltiamo alla terza. È il digiuno, stessa struttura che per la elemosina, quindi rapporto con le cose. E quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti, no? Che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. Devo far vedere che digiunano, se no sto digiuno a che serve? No. L'ipocrita appunto deve ricevere comunque il plauso, no? Da qualcuno o da se stesso, anche per se stesso, no? Sto digiunando, no. Sto digiunando, sto, no? Rinunciando a una cosa. Hanno già ricevuto la loro ricompensa. Chi vuole stare al centro e si soddisfa di questa ricompensa, questa riceve e finisce lì. Invece, quando tu digiuni, invece, profumati la testa, lavati il volto. Perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che nel segreto, di nuovo, è il Padre che vede nel segreto, è Lui che deve vedere nel segreto il perché di quella rinuncia. E Lui che vede nel segreto ti ricompenserà. Ti restituirà. Ancora una volta, un'autenticità da cercare. Rinunciare alle cose deve avere un senso più grande, per qualcosa di più grande. Ma che cos'è questo qualcosa di più grande? Che appunto vale la pena la rinuncia di cose, il vivere, il dono di sé agli altri, nella misericordia. L'elemosina non è solo dare qualche cosa. Che cos'è questo segreto, elemento segreto che ci spinge? Andiamo appunto alla preghiera, che è lì che lo capiamo. E quando pregate, versetto 5, e quando pregate, non siate simili agli ipocriti, anche qui, no? Che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. La preghiera fatta, ecco, per farsi vedere, o anche da se stessi, torna a dire, non è solo dagli altri, come una cosa che ci conferma anche a noi. Faccio un esempio, no? Quante volte, no? Sto richiamando durante la messa, durante la liturgia, quando si va a riporre il Santissimo, alcune immagini, no, perché mi fa venire in mente proprio questo stare dritti, no? Che si porta il Santissimo, c'è gente che ha appena ricevuto la comunione, invece di stare lì a pregare nel segreto del cuore, no? Il Padre ha ricevuto Gesù, no? Che ce l'ha nel cuore, no? Si deve mettere in piedi perché deve far vedere che a se stesso, anche, forse nemmeno agli altri, anche a sé, deve dire a se stesso che vuole bene al Signore, tanto che si mette in piedi per il Signore. Quando il Signore ce l'ha nel cuore, che gli sta parlando e non lo sta ascoltando, è distratto. Cioè il Signore è distratto dal Signore. Che contraddizione. È ipocrita. Sta mettendo al centro se stesso in realtà. Come se lui dovesse fare qualcosa per il Signore, mentre il Signore sta facendo per lui. E non lo capisce. Perché lì deve far vedere a se stesso e agli altri che invece ama il Signore e si mette in piedi. L'ho spiegato almeno una ventina di volte da quando sono qui, ma non è servito a granché. C'è sempre qualcuno che sente il bisogno interiore di alzarsi. Faccio solo questo esempio, ma ce ne potrebbero fare tante. Bizzeffe proprio, di preghiere fatte per essere visti o per fare qualcosa come se io facessi qualcosa per il Signore. Non è questa la preghiera. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta a chiave e prega il Padre tuo che è nel segreto, che è nel segreto. Qui non è solo che vede nel segreto, è nel segreto. Ci aggiunge un passaggio ulteriore qui Gesù, importantissimo. Non solo il Padre vede nel segreto, è nel segreto. Ed è bella quella camera, l'immagine di quella camera. I monaci l'hanno ben capita, l'hanno commentato questo testo in tutti i modi, no? E l'hanno capito bene. Sapete, il termine che ho usato in greco, non è la tua camera, non è la cameretta, noi per subito pensiamo, no, alla cameretta nostra, no? E la camera da letto. No. Anche perché non c'erano le camere, cioè nelle case ricche, dei ricchi c'erano le camere. Ma il termine che viene usato è il dispensario. Cioè dove si custodivano, pensate alla, al ripostiglio dove mettete la dispensa, dove mettete le cose per la cucina, più che alla stanza da letto. Perché è una stanza, era l'unica stanza che non aveva finestre. E dove si custodiva appunto la dispensa, le cose che servivano. Chiudi la chiave, chiudi la chiave, entra dentro e chiuditi. Cioè, proprio chiusi, nella stanza che, ripeto, non aveva finestra, quindi al buio. Perché è nel segreto che Dio è. Nel segreto del nostro cuore. E non ci devono essere altre cose. Distrazione, altri pensieri, altre, no? Le finestre aperte, no? Se non sta alla finestra a guardare, no? Addio, no? Entra la luce, sì, ma l'immagine che sta richiamando non è appunto quella, la luce l'ha già usata, l'immagine della luce, Gesù, no? Voi siete la luce del mondo, ok? No, no, no. Adesso è un'altra questione che sta dicendo. Nel rapporto con Dio non ci devono essere distrazioni, ci devono essere altre cose. Ed è nell'interiorità che ce lo giochiamo tutto, tutto dentro, non fuori, non all'esterno. Pensate anche alla celebrazione eucaristica, che è un insieme di segni, di parole, no? Di gesti. Serve per il cuore, non serve per l'esteriorità, per soddisfare un'esteriorità. Ma dovrebbe sempre tutto quello che avviene nella liturgia parlare al cuore. Come dice in quel testo bellissimo, no? Osea, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Nel deserto, dove non c'è nulla. Non c'è da essere altro. Non c'è da essere distrazione. E infatti siamo spesso distratti nella preghiera. Vabbè. È il combattimento che viviamo nella preghiera, perché, no? Facciamo fatica a stare in quella camera, no? Chiusa. La sentiamo, no? Come troppo stretta. No? Siamo fatti così. Perché appunto c'è qualcosa che ci porta fuori. Che cos'è? Il fatto di avere, diciamo, una rilevanza, un riconoscimento. È un bisogno psicologico. Andare dentro, nell'interiorità, ci costa. Perché significa lasciare tutto. Lasciare tutto. Quella cameretta chiusa, dove sei solo tu e il Signore, rappresenta appunto quello che per noi è difficilissimo, perché noi invece ci vogliamo essere, ma con tanti riflettori puntati. Invece di ritrovare l'essenziale. Perché là il Padre tuo è, il Padre tuo, bellissima questa espressione, il Padre tuo è nel segreto. E allora vedete, qui Gesù ci sta dicendo anche la sostanza della ricompensa. E il Padre tuo che vede nel segreto ti restituirà. Che cosa restituisci, Signore, nel segreto? Soprattutto lì nella preghiera, che cosa ci restituisce? Se stesso. è il suo essere padre, appunto. E quindi ci restituisce il nostro essere figli. Vedete, quando ci guardiamo gli uni gli altri, ci stiamo solo specchiando, come in uno specchio. Quando ci vediamo in Dio, entriamo nella profondità di noi stessi. Perché c'è qualcosa che solo Dio ci può dare, non gli uomini. Gli uomini ci possono restituire un'immagine di noi stessi. Dio ci restituisce la nostra vera immagine di figli. E se partiamo da lì, allora sì, ecco l'elemosina, il digiuno, no? Ecco, da quel cuore, da quel centro. È bello, vedete, il discorso della montagna, ripeto, è in quel centro. E infatti poi specifica, sviluppa. Quindi quello che viene dopo sviluppa quello che Gesù ha appena detto. Non è un aggiunto in più, no? Ma un rimarcare, indicare ancora di più cosa avviene nel segreto del nostro cuore, quando appunto ci liberiamo da tutto e ritroviamo solo il Padre. E continua: pregando non sprecate parole. Anche qui con la struttura, il non e poi come farlo, no? Il negativo e il positivo. Non tante parole, non serve. Non sprecate le parole come fanno i pagani. E si credono di venire ascoltati a forza di parole. Ho fatto tutte le poste del rosario. Benissimo. Ottima cosa, ma se non si ha mai, sono solo parole, a che è servito? A dire a me stesso ho fatto 30 poste del rosario, o 40, ma sono pure i misteri della luce, quindi no? Che dirò? Dirò che ho fatto una grande cosa. Questa è la preghiera. Non sono le tante parole che fanno la preghiera. Non sono le tante parole. Perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. E c'è la preghiera del Padre nostro. Non sto qui a commentarla perché sennò ci staremmo fino a domani, ma non c'è bisogno neppure di commentarla, penso che l'abbiamo sentito tante volte, no? Un commento sul Padre nostro. È la preghiera dei figli, basta dire questo. È la preghiera che mette al centro chi al centro deve stare, il Signore, e noi con Lui, noi con Lui, perché Dio vuole che noi ci stiamo pure, ma non da soli. Se ci stiamo soli, soli restiamo. Un monaco diceva che nessuno è meno solo di quanto è solo. Ma la solitudine che incontro con il Signore, se la solitudine altera di chi si mette al centro, è vuota. È ipocrisia, nel senso che ho detto prima, è vuota, diremmo oggi un pallone gonfiato, no? Un pallone gonfiato, e oggi ci sono tanti palloni gonfiati, palloni gonfiati, no? Vuoti. Ecco, chi dà pienezza è Lui, è il Signore, è Lui che dà pienezza. E il Padre nostro è proprio la preghiera del figlio che riconosce quella pienezza. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. È tutto, vedete, rivolto al Padre, è Lui la pienezza. La sua volontà, la sua santità, la sua grazia.
riempie. Allora sì, saprò vivere, no? Il rapporto con le cose. Dacci il nostro pane quotidiano. Il senso del digiuno è in quel dacci il nostro pane quotidiano. Quello è il digiuno. Riconoscere le cose che realmente di cui ho bisogno, no? Oggi. Senza pretendere invece di accumulare, di avere sempre di più, di avere. Per cosa? E dacci al plurale, quindi, no? Di chi pensa anche all'altro. E poi perdono, che è la forma più bella, più grande dell'elemosina. Quella è l'elemosina vera. Perdono, non dare qualche cosina, un euro a qualcuno. Quella è l'elemosina. L'elemosina più grande è il perdono, ci sta dicendo Gesù. Ci dice il Padre. Ama il tuo fratello, anche se sbaglia. Amalo. Perdonalo. Questa è l'elemosina più alta che ci possa essere. C'è l'elemosina più grande di questa? Assolutamente no. Assolutamente no. Non è dare qualcosa di materiale che mi fa fare l'elemosina. È sempre una questione del cuore, l'elemosina. Che a volte può toccare anche il materiale, certo. Ma non è quello. La prima. E allora accogliamo questo essere figli nel Padre, perché la parola che ritorna di più è, non ve l'ho detto, qual è? Padre. 9 volte in questo testo che ho letto, più le 2 nei versetti appena prima, no? Siate perfetti, pieni come per pieno il Padre vostro celeste. Il Padre vostro che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Padre, Padre, Padre. Ripetuto. Questo è il Vangelo di Gesù. Questo è il vero volto di Dio che Gesù ci ha mostrato e che nella preghiera possiamo scoprire e vivere. E sarà la nostra forza. Mettiamoci ora un momento di silenzio, di adorazione. Ecco, è attraverso il Figlio, perché questo è il senso dell'adorazione. Che significa pregare a Gesù? Significa entrare attraverso di Lui davanti al Padre. Davanti al Padre. Non davanti agli uomini. Davanti al Padre. E a Lui affidiamoci come figli. E affidiamo, ecco, questo, quello che questo testo ci suggerisce, delle cose che il rapporto con gli altri, il rapporto con le cose, con Dio stesso, e anche in qualche modo, affidandogli questo cammino quaresimale che abbiamo davanti, che sia, ecco, intriso, guidato da questa parola, da questo testo così bello, così ricco, così prezioso.